passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18 e 37 minuti, 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Vi ripeto il numero verde 800 24 0024, sms al 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, sigla del TG2.
Passa il decreto Gelmini, Veltroni annuncia un referendum, Berlusconi, la sinistra inganna i giovani, ancora proteste, scontri in piazza a Roma e scambi di accuse, domani lo sciopero generale. 29 anni di carcere a Nicolae Mailat per il delitto di Giovanna Reggiani, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo, la famiglia della donna ha accertata la verità, il rumeno, ho solo rubato, chiedo perdono. Omicidio di Meredith, Rudy dal carcere si dice deluso ma non sconfitto dopo la condanna a 30 anni, Amanda spera di uscire dal carcere, nessun dubbio per il giudice anche sulla colpevolezza di Raffaele. Boom in Gran Bretagna di coppie che scelgono in anticipo con la fecondazione assistita il sesso del figlio, basta andare in una clinica in Turchia per aggirare la legge. Attenti alle suonerie trappola per i telefonini, si rischia di pagare caro senza saperlo. Si muove l'antitrust, multe da oltre 1 milione di euro per le compagnie telefoniche, l'accusa, costi e modalità tutte da chiarire.
Allora, fisco, una fuga da 100 miliardi, titolava ieri il Corriere della Sera, tanto ammonta ogni anno l'evasione fiscale in Italia, i 1000 trucchi dei contribuenti per evitare le tasse, le racconta in un libro Roberto Ippolito che chiameremo più avanti. In ogni caso, in Italia l'evasione fiscale è pari al triplo di quella che c'è nei paesi europei più abili nella lotta al nero, il doppio della media europea. E dunque, se si riuscisse a far pagare le tasse a tutti, ma anche a incassare solo la metà di quei 100 miliardi, l'Italia sicuramente sarebbe un paese diverso. Ne parleremo più avanti, intanto i titoli di Studio Aperto.
Il Senato approva il decreto Gelmini sulla scuola e riesplode la protesta. Scontri a Roma tra studenti di destra e sinistra. 4 feriti, tra cui 2 agenti, 14 fermi. Cortei e blocchi anche a Milano e Napoli. Domani sciopero generale. Berlusconi, la sinistra vi ha preso in giro. Veltroni annuncia un referendum. Dal prossimo anno scolastico tornano maestro unico e voto in condotta. Attesa per la decisione del GUP di Perugia sulla richiesta di scarcerazione per Amanda e Raffaele dopo il rinvio a giudizio per l'omicidio di Metz. Le prove raccolte, sostiene il giudice, hanno confermato la presenza sul luogo del delitto dei due fidanzati e di Rudy Ghedè, condannato a 30 anni di carcere. 29 anni a Romulus Mailat, la Corte d'Assise di Roma l'ha riconosciuto colpevole per l'omicidio di Giovanna Reggiani, ma gli ha evitato l'ergastolo riconoscendogli le attenuanti generiche. E subito esplode la polemica. Perché questo sconto? Tragedia Viterbo, un bimbo di 1 anno è morto dopo aver preso in casa la droga dei genitori. Inutile la corsa in ospedale, secondo i medici il piccolo potrebbe aver ingerito il metadone usato da mamma e papà. La coppia è stata arrestata. La corsa alla Casa Bianca nel segno dell'incertezza. 6 giorni dalla grande sfida, i sondaggi danno Obama ancora in testa, ma con percentuali molto variabili. Il suo staff teme che il consenso non si traduca in voti e su internet impazzano travestimenti e parodie. I veri affari ora si fanno alle aste, non solo
bene,
mobili.
Bene, 18:40, 800 24 0024. Mentre Berlusconi annuncia una decisione, la promozione di Mara Carfagna a speaker del governo. Il ruolo di Mara Carfagna sarà quello di comunicare i provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri. Secondo il Premier, le sue doti mediatiche sono sprecate per un solo ministero. Dunque, mentre Berlusconi si appresta a promuovere la Carfagna come portavoce del governo, anche se dovrà fare un po' di training, c'è scritto sui giornali, lo stesso Berlusconi dice di voler andare avanti sulla legge elettorale per le elezioni europee. Qual è il punto che credo non appassiona gli italiani e sta appassionando invece la politica? Volete che per le elezioni europee, in questo caso mi rivolgo a voi, vengano mantenute le preferenze e si possa entrare anche con lo 0,1%, oppure che ci sia uno sbarramento consistente e le liste bloccate, cioè si vota solo per il partito e poi si entra in Parlamento, in questo caso a Strasburgo, solo seguendo l'ordine di lista, come accade in Italia? Ci sono differenze, perché in Italia si vota per un governo, per il Parlamento europeo non si vota per un governo, però ci possono essere lo stesso delle perversioni. Certamente entrare al Parlamento europeo con lo 0,1% non so quanto possa servire. In ogni caso, Berlusconi parla del fatto che ci vogliono in Europa dei professionisti, dunque i capi dei partiti devono sostanzialmente nominare le persone, perché in questo modo possono scegliere i migliori. Ma davvero vengono fuori i migliori dalla nomina dei capi dei partiti?
Perché in Europa noi dobbiamo andare con gente altamente qualificata. Dobbiamo avere perlomeno nelle 23 commissioni del Parlamento europeo dei professionisti di ciascuna materia. Soltanto scegliendo questi professionisti ed immettendoli nelle liste elettorali, noi possiamo essere sicuri di avere una rappresentanza capace di difendere l'interesse italiano in tutte le varie materie.
In tutte le varie materie. 800 24 0024 per chiamarci. Intanto è rispuntato un personaggio che, quasi per quello che riguarda le polemiche quotidiane, le polemiche forti della giornata, avevamo dimenticato qualche tempo fa. Veltroni se n'era uscito, ma dov'è finito Beppe Grillo con le sue uscite? Da quando c'è il centrodestra al governo non si sente più. Invece è tornato a parlare dell'attualità. Il decreto dell'Egida Gelmini è stato approvato, il Parlamento è ormai esautorato, non serve a nulla. Chissà perché poi non serve a nulla. Comunque il governo decide, decreta, ordina. Io propongo la chiusura della Camera e del Senato. Propongo la chiusura della Camera e del Senato. Gli esponenti della maggioranza, secondo Grillo, votano a comando, hanno la maggioranza, non discutono con l'opposizione, neppure con questa controfigura di opposizione, i testi delle leggi da approvare. L'Italia è diventata una repubblica privata e presidenziale, comanda testa d'asfalto in nome e per conto dei poteri che lo hanno messo lì in loro rappresentanza. Cioè il fatto di avere vinto le elezioni non conta nulla. Poi se la prende anche con Napolitano, è come se non ci fosse. Stringe le mani e beve il tè. Il Parlamento è solo una spesa per il contribuente, va chiuso. E visto che ci siamo, chiudiamo anche la scuola, quello che resta della scuola dopo anni di ignavia dei governi. A cosa serve studiare se non avrai un lavoro, se non puoi partecipare alla vita democratica del tuo paese, se vivi sommerso in un'informazione di regime? A sopravvivere, ma a 20 anni sopravvivere è un insulto. Dunque bisogna che i 20enni muoiano tutti, che il Parlamento venga chiuso e che i partiti siano bloccati. Italiani di Beppe Grillo. Allora, dopo il ritorno di Beppe Grillo c'è da registrare un altro ritorno, quello di Cossiga in Senato questa volta, e non in un'intervista e nemmeno ai nostri microfoni. Un Cossiga travolgente come al solito. Sentite, ritorna a parlare degli studenti a un certo punto da manganellare, perché bisognerebbe lasciarli sfogare in modo che distruggano le macchine, eccetera eccetera. Sentite.
Speravo in vano che i marcianti dessero fuoco a qualche macchina, come a bei tempi, spaccassero qualche vetrina, scandissero lo slogan. Sì, certo, quello che ho fatto io con l'aiuto e il consenso del Partito Comunista, che in quest'Aula ha votato all'unanimità la mozione dell'ordine del giorno a mio favore. Ma erano tempi di Berlinguer, non di Walter Veltroni. Erano i tempi di Natta, non di Franco Marini, era il tempo del glorioso Partito Comunista. Quando ho fatto picchiare a sangue gli universitari che hanno cacciato via Lama, il gruppo del Partito Comunista alla Camera in piedi mi ha tributato un'ovazione. Si vada a leggere, se lo vada a leggere.
E questo è Cossiga oggi al Senato, ve lo riproponiamo in diverse performance, tra cui la nostalgia per il Cossiga boia.
Essendo stato io, tra le altre cose, salvo che Presidente della Camera sono stato tutto, è stata una vera botta di vita sentire che già le slogan che temevo ormai da suetti, sapere che la piazza non mi ha dimenticato e che qualcuno si ricorda di me. Cossiga boia, Cossiga assassino, Cossiga piduista. Mi è stato chiesto se si dovesse inviare il rapporto all'autorità giudiziaria, e io ho detto: l'ho mandato all'autorità giudiziaria perché temo di essere condannato io, non questi, con l'aria che tira. Devo confessare che su questo campo speravo di più. Dalla marcia di oltre 5 milioni di persone, senza contare i cani e i gatti al seguito, 5 milioni di persone. Pensate come il maestro della polizia stradale che la fila delle persone arrivava a Firenze.
Dopo le sue interviste dei giorni scorsi, altro show di Francesco Cossiga riguardo alla scuola, agli studenti, alle manifestazioni, ai professori, oggi al Senato, dove si votava naturalmente il decreto Gelmini, la conclusione della vicenda del decreto Gelmini sulla scuola. E allora Cossiga, rivolto ai professori che portano in piazza i bambini, sentite.
Ma anzitutto voglio ringraziare da questi banchi gli organizzatori e i partecipanti delle oceaniche manifestazioni di questi giorni, dei baroni universitari, alle responsabili mamme dei bambini innocenti portate in piazza Orlando Sloden, di cui essi non comprendevano nulla. Avrei capito i bambini gridare no, assunzione. Cosa sa, qual è il significato, salvo che non sia un genio, di un bambino di 6 anni, assunzione. Merendine sarebbe stato bene.
Insomma, straordinario, questo su merendine, comunque la si pensi è un numero uno assoluto, sentiamo le merendine.
Merendine.
E va bene, la pagliacciata dei professori universitari, sentite ancora Cossiga.
Perché voto a favore? Non per la legge in sé, anche perché io credo che questi non siano tempi di riforme, e anche perché, che io mi ricordi, salvo il referendum di Repubblica Monarchia, non mi sembra che in Italia riforme vere siano mai fatte. Non mi sembra questo paese di riforme, ma resto a favore di quella pericolosa pagliacciata di professori ex statuttini. Alcuni loro tempi anche aspiranti terroristi, e evito di fare i nomi, che però, a differenza dei terroristi veri, non hanno avuto il coraggio di passare alla lotta armata, perché era più comodo leccare il culo ai baroni per diventare professore di università.
Leccare il culo ai baroni, questo Cossiga. Andiamo agli ascoltatori, andiamo a Andrea, provincia di Vercelli, buonasera.
Buonasera, Dani.
Dica.
Senta, io volevo soltanto intervenire sulla proposta di Berlusconi di abolire il voto di preferenza per le elezioni europee, perché dice che lui sceglie lui la gente giusta da mandare, perché l'elettore non è in grado di scegliere. Questo a me sembra una limitazione della mia democrazia, e soprattutto se andiamo per estensione mi sembra anche che a questo punto cosa andiamo a votare a fare? Scelga lui chi deve andare a Bruxelles e la facciamo finita. Cioè,
lui, Veltroni e gli altri, mica lui decide tutti Berlusconi, Berlusconi li deciderà al massimo per quello che riguarda…
Berlusconi ha fatto questa proposta, non
sì,
credo
però
che…
Sì, però i parlamentari europei non è che li decide solo Berlusconi, per quello che lo riguarda, per il PDL li sceglie Berlusconi al limite, cioè insieme a Bossi, e Bossi no perché ha i suoi da scegliere della Lega, insieme a Fini magari, insomma, non è che può scegliere anche quelli del Partito Democratico.
Cruciani, a me non va bene.
No, ma è legittimissimo.
Scusi, in quale Stato europeo capita questo? Da nessuna parte.
No, si sbaglia, su questo si sbaglia. Le posso assicurare che le liste bloccate ci sono anche in altri paesi. C'è una maggioranza di preferenze, ma ci sono anche paesi che hanno le liste bloccate in Europa.
Guardi, mi faccia dei nomi, per favore.
Ce l'ho qua. Guardi, lei stavolta non mi trova impreparato. Sistemi di voto nei 27 stati europei, soglia massima al 5%. Allora, dov'è la cosa sulle... La maggior parte degli stati adottano il sistema con le preferenze, ma c'è una parte di stati che adotta il sistema senza preferenze.
Ma qual è questa parte di stati? Io vorrei sapere il nome di uno stato, non l'ha ancora fatto nessuno.
Vuole che glielo faccia?
Non ho ancora sentito, sì.
Lo ricerco benissimo. Germania, soglia al 5%, circoscrizione unica. Grecia, liste bloccate, soglia al 3%.
Lista bloccata cosa vuol dire? Che c'è
lista
un
come in Italia, come in Italia. Sai che significa come in Italia? Come in Italia, liste bloccate in cui si vota un partito, poi a seconda di quanti voti prende quel partito e a seconda delle circoscrizioni passano un tot di deputati. Questa è la lista bloccata, però se non lei non sa nemmeno che cos'è la lista bloccata...
Io lo so benissimo cos'è la lista bloccata, Cruciani, però in Germania lei ha detto prima che comunque non ci sono, cioè non me lo sono inventato. Io faccio una netta distinzione tra lista bloccata e l'avere una soglia di sbarramento per andare al Parlamento europeo. cosa che lei mi sembra invece mi facesse tutto un erbo un fascio.
No, io sto dicendo che ci sono, poi scendiamo nei dettagli, ci sono una serie di paesi che hanno la lista bloccata, in altri paesi invece c'è il proporzionale, in Europa, non in Tasmania, a prescindere dai paesi, le ho già citato la Grecia, non mi sembra un paese del terzo mondo la Grecia, no? Liste bloccate, soglia al 3%. No, no, non è, anche Germania, soglia al 5% circoscrizione unica.
La circoscrizione unica è un'altra cosa, vuol dire...
Portogallo, vuole che le citi ancora altri, ce l'ho qui davanti, lo sto leggendo in questo momento. Ma qual è il punto? Non ho capito qual è il punto. Lei preferisce questo è assolutamente legittimo, lei pensa che la lista bloccata sia una menomazione per la democrazia, così?
Sì, certo, perché non posso scegliere chi mandare, deve scegliere qualcun altro, certo. Vuole scegliere qualcun altro al mio posto.
Assolutamente, assolutamente legittimo, però non dica che non esiste in Europa un sistema di questo tipo.
Ma io non l'ho detto. No,
Portogallo,
non
liste bloccate, circoscrizione unica. Portogallo, liste bloccate, circoscrizione unica. Spagna, liste bloccate, circoscrizione unica. La Spagna non è il terzo mondo, eh. Cioè non è che con la lista bloccata è la rapina per la democrazia. Questo voglio dire, cioè bisogna sempre stare attenti a quello che, cioè uno può dire è meglio questo, è meglio quest'altro, ma non che una cosa sia un furto alla o sia una truffa, una cosa di questo tipo. È questo che non capisco.
Città di elettore di scelta.
Sì, ripeto, i sistemi elettorali sono si priva l'elettore della scelta. Allora, nel 92 abbiamo abolito le preferenze, gridando allo scandalo, alla corruzione, al fatto che si facevano i numeri come i numeri all'otto, che si potevano scegliere le cordate, adesso vanno bene le preferenze. Questo che voglio capire, nel 92 a furor di popolo le preferenze sono state abolite perché erano il sistema principale, dicevano coloro che le volevano abolire e che poi le hanno abolite per la corruzione in Italia. Non è più così?
Cominciani, scusi, nel 92 quello che si è deciso di abolire e di aver cambiato sistema elettorale, si è andato in un sistema dove in ogni collegio per ogni singolo partito si presentava un candidato.
Quello è venuto dopo il sistema elettorale, quello è stata un'altra cosa, è stata un'altra cosa.
Esattamente chi mandare, scegliendo una persona sola.
Certo, quello era il sistema uninominale maggioritario che non c'entra niente con l'abolizione delle preferenze. Quello fu deciso nel 92, il sistema fu deciso con una legge nel 94, dopo un altro referendum. Questa è la situazione, cioè io sono d'accordo con il sistema uninominale maggioritario, per cui non sono a favore del proporzionale, attenzione, personalmente. Per cui
per quanto mi riguarda anche su Cruciani.
E allora, perfetto, ci troviamo, basta non gridare alla truffa se c'è la lista bloccata, perché la lista bloccata,
ripeto, per me è una limitazione, spero che anche altri la pensino in questo modo.
No, assolutamente, questo è legittimo pensarlo, non è una truffa per la democrazia, perché c'è in altri paesi e nessuno se ne lamenta, evidentemente va bene. E il sistema può funzionare lo stesso.
Beh, scusi, però adesso questa è polemica, gliela faccio tra le righe.
Sì.
Dire che c'è in altri paesi non mi sembra una motivazione valida, perché in altri paesi c'è tanta altra roba.
No, ma stiamo parlando di paesi come la Spagna e Portogallo. Stiamo parlando di paesi come la Spagna e Portogallo e la Grecia. Andrea, devo dare la linea al giornale radio, però se vuole proseguiamo più avanti, perché abbiamo anche un ospite favorevole alle sue tesi, a quello che lei pensa sulle preferenze, come Clemente Mastella, che sarà il nostro ospite alle 19:40.
Di proporrà il referendum abrogativo, scontri in piazza tra studenti a Roma.
Tredicesime detassate, Berlusconi frena, fondi scarsi, faremo altro per le famiglie.
Borse euforiche aspettando i tagli della Fed, Barroso presto il piano europeo.
Uccise e violentò Giovanna Reggiani, Mailat condannato a 29 anni di carcere.
Processo Meredith, Sollecito e Amanda aspettano la decisione sui domiciliari.
Shock a Viterbo, bimbo di un anno ingerisce droga e muore, fermati i genitori.
Maltempo, centro e nord sotto l'acqua, Roma chiede lo stato di calamità.
Casa Bianca, 6 giorni al voto, fra Obama e McCain è guerra a colpi di spot.
Stasera torna la Serie A, delle sorprese, Fiorentina senza l'attacco contro l'Inter.
Bene, bene, 19:20, 800 24 0024. Intanto Berlusconi ci ha un po' ripensato rispetto a quello che ha detto ieri sulla necessità di introdurre lo sbarramento e poi anche togliere le preferenze per elezioni in Europa, al Parlamento europeo, perché così possiamo disporre di un gruppo di professionisti in Europa. Già qualche ascoltatore mi ha fatto notare, beh sì, professionisti come Iva Zanicchi al Parlamento europeo. Si potrebbe rispondere, ma lì c'erano le preferenze, ma lasciamo perdere questi discorsi. Certamente mandare Iva Zanicchi al Parlamento europeo non è indice di professionismo della politica o di essere esperti di qualcosa. Ma al di là di questo, Berlusconi ha appena detto, qualche minuto fa, come avete ascoltato, che ci vuole la più ampia convergenza possibile per una nuova legge elettorale europea e che, in assenza di questa ampia convergenza, come dice il Presidente della Repubblica, resterà la legge attuale. Legge attuale che, lo voglio ricordare, consente di entrare al Parlamento europeo anche con lo 0,1%. C'è poi un'unica preferenza che si può dare. Comunque, Berlusconi e il professionismo.
Perché in Europa noi dobbiamo andare con gente altamente qualificata. Dobbiamo avere perlomeno nelle 23 commissioni del Parlamento europeo dei professionisti di ciascuna materia. Soltanto scegliendo questi professionisti ed immettendoli nelle liste elettorali, noi possiamo essere sicuri di avere una rappresentanza capace di difendere l'interesse italiano in tutte le varie materie.
E questo era Berlusconi, che ripeto, oggi ha però un po' modificato questo suo punto di vista. 800 24 00 24, il ritorno a temi d'attualità di Beppe Grillo.
Ci vorrebbe una persona chiara, ci vorrebbe un curatore fallimentare in Italia, perché lo Stato è fallito. Italiani! Lo Stato è fallito!
È proprio un'uscita da italiani, perché Grillo scrive sul suo blog: il decreto dell'egida Gelmini è stato approvato, il Parlamento ormai esautorato, non serve a nulla, il governo decide, decreta, ordina. Io propongo la chiusura della Camera e del Senato. Votano a comando gli esponenti della maggioranza, hanno la maggioranza, non discutono con l'opposizione, neppure con questa controfigura di opposizione, i testi delle leggi da approvare. L'Italia è diventata una repubblica privata e presidenziale, comanda testa d'asfalto in nome e per conto dei poteri che lo hanno messo lì in loro rappresentanza. Napolitano poi se la prende con Napolitano, non è la prima volta, Napolitano Morfeo, ricordate, è come se non ci fosse, stringe le mani e beve il tè, il Parlamento è solo una spesa per il contribuente, va chiuso, e visto che ci siamo chiudiamo anche la scuola, quello che resta della scuola dopo anni di ignavia dei governi, a cosa serve studiare se non avrai un lavoro, se non puoi partecipare alla vita democratica del tuo paese, se vivi sommerso in un'informazione di regime, a sopravvivere, ma a 20 anni sopravvivere. È un insulto. In realtà il Parlamento e il Senato soprattutto sono sempre molto utili, soprattutto quando si sentono le performance tipo quella di Francesco Cossiga. Sentiamo sulla vicenda degli studenti. Come sapete, prima di farvelo ascoltare, qualche giorno fa in un'intervista al Giorno aveva detto delle cose molto molto pesanti Cossiga, naturalmente dei paradossi, e però pesanti lo stesso. Cosa bisogna fare con gli universitari? Beh, lasciarli fare, ritirare le forze di polizia dalle strade delle università, infiltrare il movimento con agenti provocatori pronti a tutto e lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle macchine e mettano a ferro e fuoco le città. Dopodiché, forti del consenso popolare, il suono delle sirene delle ambulanze dovrà sovrastare quelle delle auto di polizia e carabinieri. E le forze dell'ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti in ospedale. Picchiarli anche quei docenti che li fomentano. Cossiga oggi al Senato.
Speravo invano che i marcianti dessero fuoco a qualche macchina, come ai tempi, spaccassero qualche vetrina, scandissero lo slogan. Sì, certo, quello che ho fatto io con l'aiuto e il consenso del Partito Comunista, che in quest'Aula ha votato all'unanimità la mozione dell'ordine del giorno a mio favore. Ma erano tempi di Berlinguer, non di Walter Veltroni. Erano i tempi di Natta, non di Franco Marini. Era il tempo del glorioso Partito Comunista. Quando ho fatto picchiare a sangue gli universitari che hanno cacciato via Lama, il gruppo del Partito Comunista alla Camera in piedi mi ha tributato un'ovazione. Se lo vado a leggere, il gruppo del PC in piedi mi ha tributato un unanime applauso.
Straordinario Cossiga, soprattutto per le sue performance ormai praticamente da cabarettista, però sempre con grande temperamento, diciamo così. Cossiga e le merendine, se la prende con quei professori, quei genitori, anzi, che portano a manifestare i loro bambini al grido di assunzioni, anche con i professori, naturalmente. Sentiamo.
Ma anzitutto voglio ringraziare da questi banchi gli organizzatori e i partecipanti delle oceaniche manifestazioni di questi giorni, dei baroni universitari, alle responsabili mamme dei bambini innocenti portate in piazza a urlare slogan di cui essi non comprendevano nulla, Avrei capito i bambini gridare merendine, no, assunzione. Cosa sa, qual è il significato, salvo che non sia un genio, di un bambino di 6 anni, assunzione. Merendine sarebbe stato meglio.
Beh, certo, merendine, è la sigla di questa sera. Poi se la prende con i professori universitari, la pagliacciata delle sfilate all'università.
Perché voto a favore? Non per la legge in sé, anche perché io credo che questi non siano tempi di riforme. E anche perché, che io mi ricordi, salvo il referendum de Repubblica Monarchia, non mi sembra che l'Italia riforme bene se non siamo mai fatte. Non mi sembra questo paese di riforme. Ma resto a favore di quella pericolosa pagliacciata di professori ex sessantottini, alcuni loro tempi anche aspiranti terroristi, e evito di fare i nomi, che però, a differenza dei terroristi veri, non hanno avuto il coraggio di passare alla lotta armata, perché era più comodo leccare il culo ai baroni per diventare professore di università.
E va bene, questo Cossiga 800240024, mentre il Foglio chiede alla Russa di chiedere scusa a sua volta, invita la Russa a chiedere scusa a Concita De Gregorio, c'è un altro episodio che riguarda Concita De Gregorio e un altro direttore, in questo caso Vittorio Feltri, qualche sera fa a Matrix, risentiamolo.
Devo una risposta alla signora Concita De Gregorio, la quale dice che sono maleducato, lo si evince dal mio linguaggio. Allora inviterei tutti ad acquistare il libro in libreria della signora Concita De Gregorio, nel quale dice la seguente cosa, che gli uomini, i maschi, quando vanno in bagno non azionano lo sciacquone. Questa è la finezza lessicale della signora De Gregorio, che si permette di dare poi
bambini, lezioni
di linguistica. No,
parlo dei bambini delle elementari,
Feltri,
non sa cosa attaccarsi,
no.
Proprio.
Beh, allo sciacquone.
Allo sciacquone lei si è attaccata.
Io parlo dei bambini delle elementari e dell'educazione sentimentale. Feltri, guardi,
sì,
proprio
certo.
Fuori strada.
Parli dello sciacquone, domani te lo faccio leggere sul mio giornale. È già pronto un bel pezzo a te dedicato, cara direttora.
C'è un accanimento nei confronti del direttore dell'unità che francamente non capisco. Prima di dare la parola a quelli che sono in linea, a quelli che chiameranno, un'altra delle notizie di oggi è il fatto che il Partito Democratico si appresta a raccogliere le firme, almeno nelle intenzioni, per un referendum sulla riforma Gelmini. È piuttosto complicato perché una parte della riforma Gelmini è all'interno della legge di bilancio su cui non si possono fare i referendum. Beltroni.
È uno strumento che, per quanto ci riguarda, non possiamo che considerare con assoluta parsimonia nella sua utilizzazione, perché sappiamo essere uno strumento importante. Però la materia della scuola per noi è importantissima, non importante.
Eccoci qui, referendum sulla riforma Gelmini. Dario da Torino, buonasera.
Buonasera, dottor Gassanople. Senta, io volevo esprimere due o tre miei concetti, diciamo, no?
Sì.
Allora, il primo è su Cossiga. Cossiga, ho sentito in questi giorni, l'ho seguito, e dico, secondo il mio modesto parere, farebbe bene a stare zitto. Uno, perché forse oramai, e lo dico senza offesa, sarebbe opportuno che stia a casa, perché comunque una persona come lui, con scheletri nell'armadio, parliamo del caso Moro, parliamo di Gladio, parliamo degli anni delle stragi 1992, Falcone, Borsellino e tante altre cose che adesso non ho i documenti.
Falcone, Borsellino con Cossiga, non so cosa c'entrino, comunque.
Ma
va bene, mettiamoci,
diciamo,
pure quello, dai.
No, io sono un collaboratore di Salvatore Borsellino, collaboro al suo blog,
sì.
E le garantisco che conosco appieno documenti che segue, Cossiga c'entra parecchio,
cioè sarebbe responsabile della morte di Bordone, per capire.
Questo non l'ho detto, comunque come Presidente della Repubblica, come Presidente del CSM, sarà molto in particolar modo, a mio modesto parere, non sì. bene. Comunque, questo
va
è il primo punto.
Tanto si possono lanciare, si può lanciare qualsiasi tipo di accusa.
Non mancherebbe, non sono io la persona adatta.
No, mi sembra che lei lo stia facendo, giudici. Comunque.
Ci sono i giudici che lo fanno e spero che continuino a farlo.
Sì, non credo, che, è... non credo che i giudici abbiano mai messo in mezzo Cossiga per la vicenda di Falcone e Borsellino. Abbia pazienza, Dario.
No, comunque,
certo.
Vedo che lei lo difende parecchio.
No, io non sto difendendo, io non difendo nessuno.
Che usa dei paradossi, ma il picconatore è molto abile e astuto. Lui è il divo, Andreotti, come dicono di un film. Vabbè. Ma a prescindere da questa era la prima cosa che volevo dire. La seconda è il nostro Presidente del Consiglio, che oramai non fa nient'altro che sminuire il Parlamento, perché con una maggioranza schiacciante che si ritrova potrebbe discutere in Parlamento, invece fa decreti e pone fiducia. Perché? Perché è questo? Perché così nessuno può modificare quello che lui fa, no? A prescindere poi dalla legge Gelmini, che non è nient'altro che la legge Tremonti, che non è neanche una riforma, sono tagli netti. Possiamo qua stare a discutere, come ho visto ieri sera, l'altra settimana danno zero altre trasmissioni leghistiche, abbiamo Bossi che il 18 settembre dice che è un incompetente, che se la prenderà in mano lui il ministero, e oggi la difendono. Questo già fa pensare del nostro governo come sono intricati, no? E comunque diciamo che io come italiano in questi giorni mi sento molto molto abbattuto, perché vedo un'anticamera del fascismo. So di essere esagerato, ma ci arriveremo, perché Berlusconi ha questo in mente, mi dispiace dirlo. Veltroni sbaglia, perché Veltroni è troppo soft, dovrebbe forse fare, dicono che nel Parlamento c'è lo specchio del paese, forse dovrebbe iniziare a comportarsi come Berlusconi, perché in Italia ci sono tanti furbi, tanti scostumati come la Russa e altri, che pensano solo ai propri interessi. Veltroni dovrebbe iniziare a fare così anche lui, allora potrebbe vincere le prossime elezioni. Per il Parlamento e le elezioni in Europa, se vogliamo trovarci gente come Dell'Utri al Parlamento europeo, va bene quello che sta facendo Silvio Berlusconi.
Va bene, Dario. L'anticamera del fascismo, la Russa, Dell'Utri. Vogliamo aggiungere qualcos'altro?
Dico un'altra cosa.
Sì, prego, per
carità. Ieri ho sentito da Ballarò Rotondi, forse da solo col suo partito farà lo 0,0001% ed è il portavoce del governo e fa tanto, mi permetti il termine, il figo, no? Dico solo una cosa, lui ieri parlava che un'Europa, Berlusconi ha fatto questo, io forse lei, sicuramente lei legge i giornali di tutto il mondo, le testate, le Figaro, il New York Times, ma io farei riflettere gli italiani di cosa pensano di Berlusconi.
Va bene, Dario.
La realtà è che in Europa e nel mondo, a parte Bush, non lo considerano minimamente.
Sì,
lo chiamano il barzellettiere.
D'accordo,
questo è il nostro
Dario.
Presidente.
Va bene, Dario. Quando ha finito?
Sì, perfetto.
La ringrazio.
Grazie a lei, salve.
Buona serata, Dario. Come vedete, si può parlare in libertà in questa trasmissione, anche dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra, come ha detto l'ascoltatore di prima. Augusto da Firenze, buonasera.
Buonasera, volevo intervenire a proposito del suo quesito sulle elezioni europee. Io personalmente sono per uno sbarramento, mentre sono per un voto, per la possibilità di scegliere un candidato, anche se la differenza tra lista bloccata o preferenza è relativa, perché in fin dei conti le liste le fanno le segreterie dei partiti, quindi ci possono mettere chi aggrada più a loro, fondamentalmente. Quello, se mi permette, vorrei dire un'altra cosa.
Sì.
Vorrei rilevare come molti parlamentari vanno in Europa, a metà mandato poi si dimettono per rientrare nel Parlamento italiano.
Questo ha fatto bene a notarlo. Ha fatto bene a ricordarcelo, Augusto, perché è proprio così, è quello che avviene. Per esempio Lilli Gruber credo si sia dimessa da parlamentare europeo per tornare, certo dopo 3 anni, dopo 4 anni credo, dalla sua elezione, addirittura con più di 1 milione di voti. Poi Santoro naturalmente, altri ancora, ci sono diversi casi, molti si sono dimessi per ricandidarsi in Italia. È un costume vecchio, sicuramente negativo, cosa vuole che le dica? Le elezioni europee in realtà non contano nulla per i leader politici, non è che servono per eleggere qualcuno per fare un lavoro in Europa, poi ci sarebbe da discutere sull'utilità del Parlamento europeo, per carità. Servono solo ad una prova di forza tra i partiti, così per contarsi, diciamo. Anche questa pantomima sulla legge elettorale in realtà serve solo a questo. La ringrazio, Augusto. Andiamo a sentire Giorgio da Modena. Buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani. Grande trasmissione come sempre, grande professionista come sempre.
Giorgio, dica.
Senta, io sono un grande fan di Cossiga, lo seguo dai tempi...
Quarto grande di seguito, non esagero. Allora,
sono un fan, mi scusi, un piccolo fan.
Per carità, ha sentito prima ecco, l'ascoltatore da Torino, però, che certo non è un fan...
Anche perché è il presidente emerito Cossiga, non ce lo dimentichiamo. Io sono democristiano da sempre, lo stimo, è una persona con un grandissimo senso dello Stato, sicuramente colorito, a volte utilizza dei termini tipo leccare qualcosa che non doveva dire, indubbiamente è un po' al di fuori delle righe, è sempre stato così, anche ai tempi di Titti Parenti, di quando abbiamo fatto FDR e quant'altro, ma è una persona assolutamente stimabile, io voglio spezzare una lancia per lui e dobbiamo continuare ad ammirarlo come fare come per quanto concerne...
Vabbè, Giorgio, con l'ammirazione però non andiamo da nessuna parte, non è che si portano argomenti alla discussione, ai vostri interventi. Lei è ammirato da Cossiga, grande Cossiga, e va bene così, però insomma. Cerchiamo di andare alla sostanza, la ringrazio. Enrico da Verona, buonasera.
Enrico, buonasera.
Prego, dica.
Sì, pronto?
La sento.
Sì, allora volevo intervenire in merito allo sciopero di domani della scuola.
Sì.
Io volevo dire...
C'è uno sciopero domani?
Non capisco.
C'è uno sciopero?
Sì, domani c'è lo sciopero.
Ah, sì, è vero, sì.
Non capisco come mai questo sciopero è stato indetto domani, quando poteva essere indetto oggi, che era il giorno in cui veniva fatta la riforma Gelmini, e non domani, che in caso oggi la riforma Gelmini non venisse attuata, ci sarebbe stato uno sciopero inutile, io credo.
Ma guardi, Enrico, ci sarebbero molte cose da dire sullo sciopero di domani, ma non credo che sia una questione di giorni, non credo che sia un... sia stato scelto domani per fare una sorta di superponte tra domani, venerdì, sabato e domenica, non credo.
Un superponte perché intanto sabato è festa e io ricordo 2 anni fa andavo a scuola e tutti gli scioperi cadevano solitamente di venerdì e sabato a scuola si presentavano sempre pochi professori.
Non so, può darsi che ci siano cose di questo tipo, ma no, non credo. Eccoci qui con Clemente Mastella, leader dell'Udeur, buonasera.
Buonasera a lei.
Mastella. Allora, Berlusconi è un po' tornato indietro da quello che ha detto ieri. Oggi, qualche minuto fa, ha detto, insomma, se non si riesce a trovare un'ampia condivisione, quello che un po' suggerisce Napolitano sulla riforma della legge elettorale europea, è meglio che resti quella attuale. Lei ha già detto in un'intervista, se la maggioranza non riesce a fare la legge entro il 7 novembre non la può più cambiare, perché?
Perché guardi, le spiego, cioè innanzitutto nella discussione tra chi ritiene che in Europa non ci siano le preferenze, chi invece ritiene giusto inserire le preferenze, c'è un dato: nessun paese ha mai cambiato la legge elettorale negli ultimi 6 mesi. E quindi neppure qua in Italia credo che sia giusto dal punto di vista della correttezza. Sì. Però al di là della correttezza c'è un problema costituzionale, perché la norma attuale stabilisce che 180 giorni prima di quando siano le elezioni si può iniziare la raccolta delle firme. Ora, fino a quando, diciamo, il 7 novembre, che è la data di scadenza, perché si vota il 7 giugno e quindi un mese prima a maggio, quindi 6 mesi scattano da maggio, fino a quando uno ad oggi cambia la norma, e purtroppo cambia la norma anche se una scorrettezza è un metodo...
Si può fare.
Ma nel momento in cui io inizierò a fare la raccolta delle firme il 7 di novembre, io avrò un problema, un quesito alla Corte Costituzionale. Perché già si è avviata una procedura che non può essere più messa in discussione, come se io partecipo ad un concorso e voi mi cambiate il programma e tutto alla fine, cioè l'ultimo miglio non si può cambiare.
Perché lei ha deciso di tornare attivamente in politica, diciamo, in una sede istituzionale.
Non è che sto fuori perché ho deciso di essere fuori, hanno tentato di mettermi fuori, quindi come tale è ovvio che col mio partito riproduco le condizioni, se ci sono, modeste o altro, e vedere quello che bisogna fare.
Se ci sarà,
è un problema sul piano generale, secondo me.
Solo che
lei valuta le dichiarazioni di Berlusconi nel modo quasi, diciamo, di essere conseguenziale rispetto al capo dello Stato. Io non la vedo così. siccome qualcuno ha avanzato l'idea, e lui l'ha detto, e spero che Veltroni lo smentisca, che c'è un'intesa con Veltroni a cambiare le regole del gioco e a fare la stessa cosa che si è fatta alle politiche, e non vorrei che questo fosse un modo per dire a Veltroni, guarda che qua... allora io lascio la legge com'è, tu hai interesse a questo, quindi non vorrei che fosse questa specie
di occhiolino
a parole di quello, per quello che ha detto, ecco, questa è la mia opinione.
Ma adesso, seguendo il suo ragionamento, è possibile, perché è evidente che una legge con uno sbarramento più alto e magari senza preferenze dovrebbe in teoria servire ai due partiti più forti, su questo lei conviene, no?
Sì, però se attendo, questo conviene, ma conviene sul piano dell'egoismo, cioè insomma, se il PD ha un minimo di possibilità di tornare a vincere le prossime elezioni e se va in coalizione, perché se anche è alleato con il partito di Pietro, arriverà al massimo al 33-34-35% e poi che fa?
Tra l'altro si è posto oggi
dare un vantaggio agli altri, questo mi pare abbastanza evidente.
Tra l'altro oggi si è posto un problema serio nell'alleanza in Abruzzo, perché il Partito Democratico vuole candidare una persona che è indagata, è semplicemente indagata. Di Pietro dice no, gli indagati non li voglio. Problema serio si è posto, Mastella, da questo punto di vista.
Vedo qualcuno che all'interno dei tali di valori qualche indagato c'è stato, comunque insomma, non lo so insomma se ci stanno o non ci stanno. Accettare un criterio moralistico non mi pare che sia una cosa corretta. Cioè, insomma, se stabiliamo il principio che uno, se è indagato, se ha un avviso di garanzia, si deve candidare, insomma, non è che si può accettare il principio, come dire, da parte di un ex magistrato. Cioè, poi decidono davvero i magistrati a questo punto di vista, mi pare che sia corretto.
Senta, lei fu eletto la prima volta, come oggi dice in un'intervista Riformista, fu eletto nel Parlamento nel 1976 con una formula in cui lo slogan della campagna elettorale era votate 1976. Che significava questa cosa?
Perché uno era De Mita, 9 ero io, 7 era Gargani e 6 era Gerardo Bianco.
Straordinario. Come riusciste a far passare queste 4 candidature? Riusciste? Non è che era un trucco, naturalmente col consenso.
Sì, su 9 fumo tutte e 4 elette, quindi fu una sorpresa generale. Cioè, mettiamo un po' da parte il nostro egoismo, soprattutto quello dei nostri afficionati, se anziché far votare Mastella da solo, si faceva votare gli altri 3. Viceversa, gli altri 3 facevano votare anche me.
Ritornerebbe a quella formula per le elezioni, lei? A quella forma, a quella possibilità.
È una formula corretta, tant'è vero che noi abbiamo mai speso tantissimo, anzi quasi nulla nelle campagne elettorali, perché c'era una formula, tenga conto, noi apportavamo alla sinistra di base all'epoca, quindi ci legavano motivi annessi di natura culturale, e allora quelli che non erano una minoranza. Difatti la sorpresa era non che abbiamo eletto 4 parlamentari, ma essendo estrema minoranza, riuscimmo con quel criterio, che era un criterio che diciamo faceva cazzotti con l'avarizia dei singoli candidati, a esprimere un risultato che fu un risultato eccezionale.
Senta, in ogni caso, secondo lei tornare alle preferenze multiple non sarebbe uno scandalo?
Ma assolutamente no, ma voglio dire, preferenze, poi si può anche stabilire una sola preferenza, ma insomma, preferenze non sono scandalo, assolutamente no. Non mi pare. Poi guardi, se uno si tratta di imbrogliare o stabilire i criteri che uno spende di più di meno, eccetera, insomma, viene in ogni latitudine, in ogni longitudine, cioè non è quello il problema, non è che ci sta la sporcizia se ci sono le preferenze, se non ci sono le preferenze non c'è la sporcizia, insomma, francamente.
Detto questo, in diversi paesi europei, anche oggi per elezioni europee, ci sono le liste bloccate, le stesse liste bloccate.
In alcuni paesi liste bloccate, in altri paesi no. Poi voglio dire, insomma, nei paesi europei ci stanno, se lei va verso la Svezia vede molti biondi, da noi ci stanno molti che non sono biondi. Ogni paese ha una sua caratura, una sua tipologia. L'Italia è così. E come portare il bipartitismo in Italia? Si è reso conto anche finalmente
Berlusconi, non credo, forse Veltroni,
che insomma il bipartitismo non rende. E poi non è il DNA del nostro paese.
Senta, secondo lei torna l'Unione? Perché nei giorni scorsi abbiamo sentito delle parole anche su questo. Può tornare l'Unione?
Non glielo so dire, per ora io come dire, vado avanti per la mia strada con molta pazienza, con molta determinazione, con tenacia, ma anche con molta serenità, in attesa diciamo di tempi che siano migliori e meno funesti quelli che sono verificati nel recente passato per quanto mi riguarda. Poi dopodiché dove arrivo, insomma, non è un problema.
Grazie, buona serata.
A lei, tante cose.
19 52 800 24 0024. Andiamo a sentire Fabrizio da Padova. Buonasera.
Buonasera.
Dunque, abbiamo capito una cosa, mi scusi Fabrizio, che la legge elettorale così com'è alle elezioni europee può far tornare di nuovo Mastella, un'altra delle conseguenze possibili, non lo dico in senso negativo, però è la realtà, si può entrare al Parlamento europeo anche con lo 0,1, per quelli che dicono questa cosa non conta nulla perché in Europa c'è la rappresentanza, diciamo, di tutti, non si deve governare. Insomma, vorrei anche vorrei dire che sì, è vero, però poi le cose si ripercuotono anche in Italia, cioè più i partiti piccoli esistono in Europa, possono esistere in Europa, più hanno possibilità e spazio anche nel nostro paese.
Io intervenivo proprio sulla legge elettorale, perché invece io vado un po' controcorrente agli interventi che ho sentito prima, perché io sarei favorevole alle liste bloccate per un paio di motivi. Intanto perché quando c'è una campagna elettorale da farsi sulle preferenze succede di tutto da un punto di vista delle spese elettorali, e quindi questo crea anche un problema per capire come i candidati recepiscono poi i fondi che servono e che sono indispensabili, perché io credo che tutti quelli che seguono la politica un po' da vicino si accorgono di quello che succede quando ci sono le regionali, dove veramente la battaglia diventa durissima e tutti spendono un sacco di soldi per cercare di fare più propaganda possibile, questo è un dato sicuro. E poi anche perché specialmente in un posto come il Parlamento europeo, dove bisogna fare un grande lavoro anche certosino di pazienza, di perseguire le cose eccetera, secondo me ci sono tante persone, e parlo anche di deputati, che fanno di solito all'interno del Parlamento un lavoro un po' oscuro, che prevalgono tutte le commissioni, partecipano eccetera. E questo non gli porta consenso naturalmente, perché non è che hanno tempo di andare nel territorio, però svolgono un ruolo fondamentale. Ecco, io credo che se un partito ha la possibilità di mandare al Parlamento europeo delle persone che sono specializzate in queste cose, ma che magari non riescono a avere un consenso enorme, perché parliamoci chiari, il Parlamento europeo per essere eletto nel collegio da cui faccio parte io ci sono Friuli, Trentino, Veneto e Emilia Romagna, cioè immagini quante preferenze
Preferenze bisogna raccogliere. Però Fabrizio, quello che ha detto Berlusconi su professionisti, diciamo la verità, non è quello il punto, perché poi se si va a vedere le persone che la stessa Forza Italia ha mandato al Parlamento europeo, abbiamo citato prima il caso di Vazzanichi, per cui di che stiamo parlando, di quale professionismo stiamo parlando? Non è quello il punto, non credo che Berlusconi creda alla funzione del parlamentare europeo, già ha parlato come ha parlato spesso del Parlamento italiano, per cui non credo che pensi al ruolo fondamentale dei parlamentari europei, né credo che le liste bloccate assicurino una squadra di professionisti in Europa. E la realtà è che in questa vicenda delle elezioni europee e della modifica della legge ognuno fa il suo gioco a uso interno e nient'altro. La ringrazio, andiamo a Marco Torino, buonasera Marco.
Buonasera Crociani, lei ha di poco anticipato il mio intervento in merito proprio alle elezioni europee. Io volevo commentare le dichiarazioni di Berlusconi, che parlava dei professionisti, no? Dei tecnici, e quindi della necessità di tenere le liste bloccate. L'ha detto lei poco fa, sembra un po' una dichiarazione che lascia il tempo che trova, nel senso che lui nel formare il suo governo qualche mese fa ha badato a tutto tranne che a selezionare dei professionisti, no? Se si può parlare di Carfagna a un ministero, si può parlare di Gelmini o, come lei ha detto, Iva Zanicchi alle scorse europee, oppure la candidatura di Pippo Franco. Sono tutte persone che sono tutto tranne che
Pippo Franco non si è mai presentato per Berlusconi, Marco.
No, vabbè, ma ho fatto
Ho capito, però lei ha citato prima due ministri, donne in particolare, la Carfagna e la Gelmini, dicendo non sono preparate, non sono l'esempio del professionismo in politica. Certo che quando si devono scegliere i ministri ci sono anche altre caratteristiche di cui tenere conto, non sto difendendo quelle scelte, non è quello il punto. Poi Berlusconi parlava del professionismo che devono avere i parlamentari europei per conoscere i dossier nelle commissioni, il ministro ha anche un ruolo diverso di immagine e quant'altro. Subito TG5.
E legge il decreto sulla scuola. Gelmini, si torna alla serietà. Il PD annuncia un referendum. Scontri a Roma, 2 arresti e 4 feriti. Tensione a Milano. Berlusconi, per le europee o accordo con ampie convergenze o resta la legge elettorale attuale. E sulla scuola spiace vedere tanti ragazzi ingannati dalla sinistra. Volano le borse europee, Milano più 8,4%, in America giù i tassi, in altalena Wall Street. Il nostro governo studia aiuti per famiglie ed imprese. 29 anni a Mailat per aver violentato e ucciso Giovanna Reggiani. Dopo la sentenza piange e si dispera. Chiedo perdono, ma non l'ho uccisa io. Dopo la condanna a 30 anni per Rudy Ghedè, si decide sugli arresti domiciliari ad Amanda e Raffaele. Il processo per loro inizierà il 4 di dicembre. Maltempo sull'Italia, allerta della Protezione Civile, rischio frane ed esondazioni. Ieri nubifragi da record, città in tilt. Da venerdì arriva il freddo.
Bene, bene, alle 21 minuto e 42 secondi andiamo a sentire anche come riassume la giornata il TG1.
Scuola via libera del Senato al decreto Gelmini, Berlusconi, la sinistra ha preso in giro gli studenti, Veltroni, ora le firme per un referendum. La protesta degli studenti in piazza, scontri a Roma tra gruppi di destra e sinistra, due arresti, quattro feriti. Volano le borse, la Fed riduce il costo del denaro all'1%, Tremonti non solo recessione ma rottura nella linea di sviluppo. 29 anni di carcere al rumeno Mailat, l'assassino di Giovanna Reggiani, a Perugia si decide sugli arresti domiciliari per Amanda e Raffaele. Nel Viterbese, bimbo di un anno muore dopo aver ingerito il metadone dei genitori, la coppia è stata arrestata. Si combatte in Congo, i ribelli prendono l'aeroporto della città di Goma, la popolazione in fuga, bloccati una trentina di italiani.
Questo era il TG1, fra poco sentiremo anche la 7, intanto andiamo a Bologna da Franco. Buonasera Franco.
Buonasera Cociani, complimenti come al solito.
Grazie, dimmi.
Allora, liste bloccate, circondiamo il referendum sul nucleare, ne stiamo pagando le conseguenze. E il cittadino, per quanto colto possa essere, cioè è al di fuori, non può prendere delle decisioni, anche perché viviamo in un mondo dove l'informazione, salvo qualche rara eccezione, tipo questo programma che stiamo ascoltando, è tutta ideologica, per cui le scelte vengono fatte dal punto di vista ideologico.
Cioè lei mi sta dicendo che il singolo elettore non può scegliere i suoi candidati, i suoi eletti in Parlamento, mi scusi.
No, sto dicendo che lo può scegliere, però non ha la discrezionalità. Era come quando abbiamo fatto il referendum e nessuno conosceva l'identità dell'uso del nucleare. Puoi farci una bomba, ma si può anche alimentare.
Sul referendum possiamo anche essere d'accordo, Franco, però anche perché il referendum non era sì o no sul nucleare, era una cosa che poi è stata trasformata, come spesso succede in Italia, in una scelta sul sì o no nucleare. In Svizzera, per esempio, si sono fatti diversi referendum sul nucleare, ma erano dei referendum molto chiari, sì o no all'apertura di nuove centrali, eccetera, eccetera. Però per l'elezione non lo capisco, cioè lei dice che è meglio che li scelgano i capi dei partiti, i deputati o i senatori o i rappresentanti in Europa, mi faccia capire Franco.
Sì, che lo scelgano i leader, perché poi si giocano alla leadership su questa cosa. Se in effetti poi dopo quello che produrranno le persone che hanno mandato, produrranno dei benefici per i loro elettori, verranno confermati, se no perdono la leadership, perché è talmente complesso il lavoro del Parlamento europeo, che io come cittadino, per quanto colto, per quanto cerchi di tenermi informato, ma cosa ne posso sapere di chi mi può rappresentare con le competenze professionali che servono per gestire.
Però Franco, io però non sono d'accordo su questo ragionamento. Io ho semplicemente detto che le liste bloccate non sono uno scandalo, ma non che un popolo, i cittadini non possono eleggere i loro rappresentanti e invece devono delegare la scelta dei rappresentanti ai capi dei partiti. Non è questo. La lista bloccata consente comunque una scelta, perché tu puoi vedere la lista di un partito, se piace questa lista uno può votarla oppure no, per cui una scelta c'è sempre, ma lei parte da un principio che secondo me è sbagliato. 25 minuti la 7, titoli.
Scuola, il Senato vota il via definitiva il decreto Gelmini, Veltrone e Di Pietro annunciano raccogliamo firme per il referendum, a Roma mentre il Parlamento vota rissa tra studenti in Piazza Navona, la polizia carica, quattro feriti e due arresti. Orrore in provincia di Viterbo, bimbo di un anno arriva morto in ospedale, secondo i medici avrebbe ingerito metadone, i suoi genitori tossicodipendenti sono stati arrestati. Nicolai Mailat, il giovane romeno accusato dell'omicidio di Giovanna Reggiani, di rapina e violenza sessuale, condannato a 29 anni di carcere, la sentenza della Corte d'Assise di Roma ad un anno dal delitto.
esce oggi un libro molto urticante, fastidioso direi, e però nello stesso tempo a mio parere necessario. Lo ha scritto Roberto Ippolito, giornalista della Stampa, insegna anche alla LUIS. Buonasera.
Buonasera, grazie. Tra l'altro sono appena uscito dalla libreria, per quello state sentendo questo rumore. Una sola piccola precisazione personale: alla Stampa ero 3 anni fa. Comunque bene.
Dove lavori adesso, Roberto?
Sono responsabile relazioni esterne della LUIS e anche editor del Festival dell'Economia. Dove
pensavo che lavorassi ancora alla Stampa, ma non fa niente.
Sono le 24 ore e positivissimamente coinvolto.
Senti, evasori, chi, come, quanto? L'inchiesta sull'evasione fiscale in Italia. I numeri più o meno li sappiamo, perché insomma 100 miliardi di evasione fiscale. Quello che colpisce però da alcune tue ricostruzioni, oltre a vari casi di cui parleremo, abbastanza clamorosi, anche se vogliamo ridicoli ma nello stesso tempo drammatici, è il fatto che lo Stato ha fatto magari dei passi in avanti nel recupero dell'evasione fiscale, e però è sempre una minima parte rispetto alla montagna di evasione, no? Perché soprattutto il modo per recuperare questi soldi è molto complicato.
Assolutamente sì, è vero. Diciamo, noi partiamo da 100 miliardi di stima prudenziale, ci sono stime anche molto più ampie, di stima prudenziale di imposta, non imponibile, di imposta evasa. Nel 2007 abbiamo avuto un record, ma io temo che oggi l'evasione sia aumentata. Abbiamo avuto un record di accertamenti effettuati di somme scoperte, sì. Ma purtroppo, mi riferisco a quello che ha detto il procuratore generale della Corte dei Conti a giugno scorso, soltanto il 7% delle somme effettivamente individuate come sottratte, sì, al fisco arrivano poi in cassa, nelle casse dello Stato.
E questo come mai, Roberto?
Beh, purtroppo,
perché il contenzioso è lungo, le solite cose.
Io direi al primo posto, permettimi la battuta, gli evasori sono bravi, ci sanno fare, vincono perfino le cause, l'indice di soccombenza dello Stato delle cause è pesantissimo, gli evasori sanno il mestiere loro, dopodiché lo Stato, tutti quanti noi, perché lo Stato siamo noi, dovremmo essere ancora più bravi per riuscire a contrastarli. Sicuramente l'Agenzia delle Entrate e la Finanza hanno fatto tantissimi risultati, appunto ho citato quelli record del 2007, sono importanti, ma bisogna sempre di più affinare i mezzi, ulteriormente formare gli uomini, insomma è una lotta importante perché, come dire, è una delle aree di illegalità che crea veramente problemi alla collettività, ma soprattutto è tremendamente diffuse, ed è questo che forse si dovrebbe comprendere.
Sì, poi diciamo la verità, l'Italia sarebbe davvero un altro paese se solo la metà di questa evasione venisse recuperata. Mi racconti una delle tante storie che ci sono in questo libro, cioè i 1000 trucchi dei contribuenti per evitare le tasse. Raccontamene uno di trucco.
Allora, si va dal non dichiarare nulla al fisco, e questa è una cosa tragica quanto inverosimile. Io stesso, facendo questa lunghissima ricerca, non mi capacitavo. Ogni giorno 22 contribuenti, 22 signori, 22 persone in carne e ossa vivono, comprano, guadagnano, fanno di tutto tranne una cosa: dichiarare al fisco quello che guadagnano. Per noi comprano, a giugno è stata fatta una grande operazione in provincia di Treviso, hanno scoperto una ventina di signori che avevano barche da almeno 150.000 euro, in media un paio di appartamenti di proprietà a testa, eppure dichiaravano zero. Per me, non riesco a capacitarmi, nonostante ci ho lavorato mesi su questo, come sia possibile. Poi trucchi, se vuoi ne raccontiamo, ce ne sono assolutamente di tutti i tipi, da quelli più banali a chi non dà lo scontrino fiscale, a chi dà lo scontrino fiscale e poi non lo dichiara, e via dicendo.
I materassi gratuiti allegati alle riviste, che cos'è?
Questa è una storia divertentissima, accaduta. Ovviamente stiamo ironizzando quando diciamo divertente, perché è triste, perché
no, certo,
queste tasse significa che le pagano gli onesti. A Padova un signore, scoprendo il fatto che quando si allegano ai giornali dischi, film, libri, si ha una IVA agevolata, ha pensato bene di inventare un giornale e di allegare un materasso. In quel modo il giornale ha il prezzo di copertina di 2.000 euro, ma l'acquirente che non si rende conto di questo giochetto paga effettivamente il materasso 2000 euro al prezzo giusto. Però il simpatico imprenditore che si è inventato questa cosa paga un'IVA più bassa.
Va bene, ce ne sono tanti altri dentro evasori, chi come quanto. L'inchiesta sull'evasione fiscale di Roberto Ippolito esce oggi per Bompiani, mi sembra una guida, dicevo prima, urticante ma nello stesso tempo assolutamente necessaria. Grazie Roberto, buona serata.
Grazie a voi.
Buonasera. 20 e 14, Marco, provincia di Siena.
Buonasera, senta, l'argomento è la riforma scolastica, vorrei il suo parere su tre punti. Allora, il primo, non sono d'accordo assolutamente con tutte queste manifestazioni di piazza, però per come si è mosso il governo, chi doveva dissentire, fermo restando non sono d'accordo neanche con tutto quello che è successo oggi, però non è che aveva molte alternative, visto che si è mosso un decreto legge, mi pare, fatto il 1 agosto, poi ha messo la fiducia dalla Camera al Senato, cioè noi cittadini non è che avevamo molte armi se non scendere in piazza per far sentire insomma il nostro parere. Secondo punto, io sono un genitore, sono preoccupato perché l'anno prossimo mia figlia dovrà andare a frequentare la prima elementare e io e mia moglie lavoriamo, quindi il problema è il tempo pieno.
Ma il tempo pieno credo che sia un problema, l'abbiamo spiegato ieri molto chiaramente con il professor Ricolfi, non è un non problema, primo perché non è citato all'interno della legge, secondo perché in teoria dovrebbe aumentare con il maestro unico, il maestro prevalente, per cui non è un non problema quello del tempo pieno. Poi si può usare anche questo argomento per fare mille polemiche, per carità, però insomma non mi sembra che da questo punto di vista si possa dire che il tempo pieno diminuirà.
Posso?
Prego.
No, perché io proprio volevo rispondere ieri alla cosa dei costi, perché io sono andato a leggermi la legge, il 133 mi pare, l'articolo 4 se non vado errato, è scritto chiaramente, si privilegeranno le 24 ore settimanali, che significa 4 ore al giorno.
Sì, ma del singolo, della singola persona. Della singola persona, sì, della singola
24 ore settimanali, dopodiché è scritto che eventualmente, qualora i genitori manifestino intenzione con la scuola, si potrà vedere utilizzando i fondi della scuola. Ora, io ho chiesto al preside, mi ha detto, guardi, i fondi della scuola servono a malapena per il gesso e i cancellini, quindi volevo capire un attimo,
guardi,
i corsi ieri che ha parlato di...
ha detto che quella polemica sul tempo pieno è una polemica ridicola, perché in teoria utilizzando meno insegnanti per le scuole elementari, dunque il maestro prevalente, si liberano altri insegnanti per il tempo pieno.
Scusi Luciani, se l'obiettivo è quello di ridurre le spese, questi insegnanti di ruolo andranno sicuramente a togliere il posto precario, infatti la terza domanda è questa, insomma andranno sicuramente a togliere il posto precario e probabilmente andranno anche nella scuola media, nella scuola... Se si mantengono lì a fare il tempo pieno con il maestro unico, non mi torna una cosa, allora come si fa a risparmiare i soldi? Cioè, o se è vero il tempo pieno...
Ma il risparmio di soldi è sulle cattedre che vengono eliminate, sui risparmi di soldi è sulle cattedre che vengono eliminate, si mantengono le cattedre, si mantengono gli orari attuali con meno cattedre, perché per esempio nella scuola elementare c'è un solo maestro invece lei dice che non torna il conto con le 24 ore settimanali.
Una cosa, visto che lei si rende più documentato di me, se mi può indicare dove poter andare a leggere queste cose?
No, guardi, sul tempo pieno non c'è nulla, ci sono nella legge non c'è nulla, c'è semplicemente quello che abbiamo ascoltato in aula dei ministri e dei calcoli che ha fatto qualcuno, per esempio Ricolfi ha fatto dei calcoli molto 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 dettagliati su questo e dice che addirittura il tempo pieno potrebbe aumentare del 50%. Eravamo rimasti sospesi con Marco da Torino. Marco, prego.
Sì, eccoci. Dica. Allora, eravamo rimasti al fatto dei ministri, no, della professionalità. Lei ha detto che vengono nominati anche per altri motivi, oltre alla professionalità. Per
carità, ma non volevo difendere Berlusconi su professionisti al Parlamento europeo. L'ho già detto che è una cosa che non c'entra niente col nodo della questione, anche perché l'esperienza delle candidature negli ultimi anni da parte di tutti i partiti non è che sia indice di professionismo al Parlamento europeo.
Io poi nel frattempo sono anche andato a vedere, no, per farle un esempio. Le liste chiuse permettono anche a persone come, faccio un nome perché tanto è un deputato, è Mariella Ciardo, che è l'ex moglie di Paolo Berlusconi, di essere eletta, perché
in decima posizione in Lombardia 1, ma per farle un esempio, no? Che non, questo, poi ogni sistema ha i propri vantaggi e i propri svantaggi, però io volevo più che altro soffermarmi sulla dichiarazione di Berlusconi, che come ben detto lascia un po' il tempo che trova, no? Su questo concorda, e io mi aggancio ancora a un altro discorso, che è il fatto che Berlusconi può dire una cosa e il giorno dopo può dire l'opposto, ecco, quella è una cosa.
No, non ha detto l'opposto, però in questo caso, mi scusi.
In questo caso no, perché è di oggi la dichiarazione, io mi riferivo a quella della polizia nelle scuole, no?
Sì.
Fino a quando noi cittadini permetteremo ai politici, in questo caso al capo del governo, di dire una cosa e il giorno dopo di raccontarci una bugia, perché la bugia è quella che lui insomma, lui che dice non ho detto nulla di tutto ciò, non è altro che una bugia.
Sì, ecco, fino a quando permetteremo, Marco? Poi a un certo punto si vota e uno dà importanza a una cosa piuttosto che a un'altra. TG1 sulle elezioni in America.
Le disparità e creano due contrapposti stati d'animo. Alcuni repubblicani vivono la sindrome della sconfitta. Temono soprattutto che i democratici, sulla scia di Obama, possano arrivare a 60 senatori e schiacciare l'opposizione. Scaricano le colpe su Sara, la vice di McCain, che avrebbe spaventato gli elettori moderati e indipendenti.
Eccoci qui con Cristian Rocca, inviato del Foglio a New York. Ciao Cristian.
Buonasera.
Allora, a proposito di Sara Pelin, citata in questo servizio di Giulio Borrelli del TG1, c'è una questione che da qualche giorno aleggia intorno alle presidenziali americane, in particolare all'interno dei repubblicani. Alla fine, questo lo si saprà naturalmente con certezza solamente martedì prossimo, quanto ha pesato questa candidatura come vicepresidente, come candidato vicepresidente, in positivo o in negativo?
Se posso dare il mio parere, è questa la situazione: la candidatura di Sara Palin è la ragione per cui John McCain è ancora in corsa alle elezioni presidenziali. Sara Palin ha mobilitato e galvanizzato la base repubblicana e conservatrice a cui John McCain non riusciva a parlare. E da quando c'è Sara Palin, invece, ai comizi del ticket repubblicano ci sono folle oceaniche quasi simili a quelle di Barack Obama. È vero che però che un po' per il trattamento che ha subito nella stampa, un po' per gli errori di gestione, un po' per alcune sue gaffe iniziali, è vero che non riesce invece a parlare ai moderati, quindi sotto quel punto di vista è vero che probabilmente non ha funzionato. Ovviamente poi la somma si farà alla fine il 4 novembre.
Novità di oggi?
Novità di oggi sono queste: c'è segnalata ancora una volta una leggera ripresina di John McCain, c'è un sondaggio a Rasmussen che dà i due candidati separati soltanto da tre punti avanti ovviamente Obama, 49 a 46. Di nuovo ci sono sempre i famosi 10-12 stati in bilico, questi sono quelli che decideranno le elezioni, dove è sempre in vantaggio Barack Obama, ma con margini di nuovo un po' inferiori, 7 punti in alcuni casi, 5 punti, 3 punti, 2 punti in Ohio, 2 punti in Florida. Di nuovo bisogna capire se questo avvicinamento, se questa ripresina, come l'ho chiamata, di John McCain è una cosa fisiologica, perché ogni volta che ci si avvicina al voto le due parti si avvicinano, oppure se davvero per la prima volta, parlando di tasse, parlando di economia, John McCain è riuscito a trovare la chiave per far capire agli indecisi, a quelli che sono per Obama ma non proprio così entusiasti, che dietro le parole di Obama invece ci sono dei progetti classici della sinistra americana, che sono quelli sostanzialmente di aumentare le tasse e spendere i soldi pubblici.
Grazie a Cristian Rocca da New York, 20 e 25. Mino da Napoli, buonasera Mino.
Buonasera, Nino da
Mino,
Napoli.
Mino.
Sì, volevo dire la mia sulle liste bloccate degli europei. Io sono particolarmente favorevole, soprattutto per evitare voci di scambio e la clientelismo che qui purtroppo a Napoli e in Campania, e penso anche tutto il sud, è un po' abbastanza diffuso, soprattutto quando ci sono le elezioni comunali, le elezioni regionali, c'è un vero scambio di voti. D'altra parte non c'è secondo me nessuno scandalo, visto che dal 94 che noi scegliamo direttamente i parlamentari italiani, visto che già subito dopo Tangentopoli fu fatta quella legge dove anche in quel caso
scusi Mino, in quel caso li eleggevamo come i parlamentari, perché c'erano i collegi uninominali, si sceglieva tra più candidati all'interno di un collegio e poi vinceva uno, dunque lo sceglievamo direttamente, altro che.
Sì, però il nome era quello imposto nella
sì,
casella.
Certo, certo, c'erano i collegi e c'erano casi di persone paracadutate, diciamo, no? Persone che so, emiliane che andavano in collegi sicuri da un'altra parte, come persone che non c'entravano niente con le regioni magari rosse, Toscana, Umbria, eccetera, che venivano elette lì e viceversa.
Sì, però comunque non c'era nessuno scandalo, insomma.
Sì, però Mino, questa è una scelta diretta, a prescindere dal fatto che non c'erano le primarie per la selezione dei candidati, quella è una scelta diretta, attenzione.
Vabbè, comunque secondo me non c'è nessuno scandalo, io sono molto più favorevole alle liste bloccate che alle preferenze.
La ringrazio Mino, no, certamente non c'è nessuno scandalo, mica si deve sentire meno democratico di altri perché pensa che le liste bloccate siano meglio delle preferenze, per carità. Franco da Bologna.
Sono sempre io, buonasera un'altra volta.
Non si capisce perché è lì un'altra volta, allora, dato che è intervenuto. È rimasto in linea, succede anche questo in diretta.
Esatto.
Ha detto quello che doveva dire o doveva aggiungere qualcosa?
No, avevo un'altra cosa sulla Gelmini.
Sì, mi dica, 130. Mi dica.
Allora, sono un imprenditore e mi capita di assumere dei neolaureati.
Sì.
Non so se la legge 130 cambierà effettivamente, riformerà l'università e la scuola. Adesso la 130 è più sulla scuola elementare e sulle secondarie. Però in effetti io sono convinto, e questa è la mia opinione, quindi me ne assumo anche la responsabilità, che oggi la scuola e l'università producano caos e non cultura. Perché ogni volta persone anche assunte, laureate con 30 lode, il lavoro di riformazione, di past destruence e past construence, distruggere tutti i preconcetti, i pregiudizi che vengono per poi portare nel mondo del lavoro concreto, è un lavoro ante lavoro per permettere alle persone che sono assunte poi di poter lavorare.
Non ho capito, mi scusi Franco, non ho capito questo suo ragionamento, me lo può ripetere?
Che una volta che il neolaureato entra in azienda,
sì.
Il grosso lavoro dell'imprenditore è quello, sì, di riformarlo, distruggere alcuni preconcetti, pregiudizi che vengono
sì, però mi scusi, questo non sarà mica così diffuso questo quello che lei ci sta raccontando. Può succedere che una persona arrivi a lavorare in un'azienda con dei pregiudizi, con dei ragionamenti che non sono propri di un'economia di mercato, eccetera, però insomma non vedo questo problema, francamente.
Il problema è proprio quello di dover riformare per poi poter portare le persone che hanno studiato fino a 25,
sì,
30 anni e metterle in grado di poter produrre.
Ma questo è un altro discorso, cioè lei sta dicendo che l'università non è in grado di italiana così come è fatta adesso, poi dipende dai lavori naturalmente e dalle varie specializzazioni, non è in grado di preparare dei tecnici subito per il mondo del lavoro. Questo è certamente così. La ringrazio. Andiamo velocemente con i titoli del TG2, poi gli interventi degli ascoltatori. Ancora non ci sono. Fabrizio da Bergamo, buonasera.
Buonasera. Io non ho ancora capito una cosa, la differenza tra liste bloccate e liste aperte. Nelle liste bloccate i segretari dei partiti decidono chi fare eleggere e in quale circoscrizione. Nelle liste aperte i segretari dei partiti decidono gli eletti e dove farli eleggere. Non capisco la differenza.
No, mi scusi, non ho capito nemmeno io la sua osservazione.
Allora, nelle liste bloccate i segretari, sì, di partiti decidono chi fare eleggere, giusto?
Più o meno è così, poi dipende anche dalla posizione che uno ha, da quanti vengono eletti in quella circoscrizione, eccetera eccetera. Più o meno è così.
Nelle liste aperte chi decide?
Ma liste aperte che significa che significa liste aperte? Mi scusi, liste aperte con le preferenze?
Con le preferenze, comunque, sì, decidono dall'alto chi e dove farli eleggere.
Ma no, perché le preferenze decidono i cittadini, mettendo alle elezioni europee c'è la preferenza unica e allora si mette un nome, una X sopra un nome, adesso non ricordo, si scrive un nome e poi si fa il calcolo di quanti voti si prendono. Tu hai preso 3.000 voti, l'uno ha preso 4.000, quell'altro ne ha presi 5.000 e giù di lì.
E chi decide i nomi da fare eleggere? Cioè
i nomi in lista in Italia, non essendoci le primarie, non essendoci una formazione delle liste di questo tipo, li decide il singolo partito, diciamo.
e quindi sempre segretario di partito. Sì, per me la differenza è molto sottile. No,
Fabrizio, la differenza esiste naturalmente. La ringrazio, Alessandro da Macerata.
Sì, mi rispondo visto alla signora di prima. Quando c'è la preferenza che elettono direttamente i cittadini, ovviamente i partiti mettono le persone migliori che possono attribuire più voti dei cittadini.
Migliori, cittadini migliori che significa migliori, Alessandro? Perché non è detto.
Sicuramente più oneste, più credibili, più capaci.
Beh, questo è quello che dice lei, naturalmente.
A parte situazioni particolari dove c'è lo scambio mafioso elettorale, noi parliamo di una situazione maggiormente italiana, diciamo, cioè attualmente con la chiusura dei partiti, con le liste bloccate, sì, il partito mette capolista i suoi adepti, chi diciamo è più referenziale, non il più capace.
No, ma quindi, capolista, cioè, scusi, guardi, capolista. Sì. Cioè, spesso è il segretario del partito, la persona più rappresentativa, la persona con più carisma, con più attraente, diciamo, da questo punto di vista. Poi ci sono state anche delle cose incredibili nelle scorse elezioni, come sapete il Partito Democratico ha messo come capolista nel Lazio Marianna Madia, una semi sconosciuta a chiunque, per carità, non sto giudicando brava o non brava, però succede questo anche con le liste bloccate, eh?
Sì, però dico, con la preferenza diretta, comunque il cittadino è l'espressione diretta della preferenza del cittadino, non è più il partito direttamente in maniera gerarchica scegliere.
Sì, io ho capito, Michelangelo. No, ma questo qua è chiaro, insomma, è chiaro a tutti. La differenza tra le due cose è chiara a tutti. Lì c'è una scelta diretta, l'altra è una scelta, diciamo, più mediata, una scelta diversa. Le dico anche che una scelta c'è comunque, ripeto, perché è evidente che di fronte ad una lista in cui ci sono dentro delle persone che non piacciono eccetera, uno può decidere di votare un'altra lista o di non votare. Succede anche con le preferenze, può darsi che le persone dentro una lista non piacciono, o anche nel collegio uninominale magari un elettore di quel partito si trova un candidato che non è particolarmente gradito. TG2 titoli.
Il Senato approva in via definitiva il decreto Gelmini, il ministro ritorna alla serietà, il Partito Democratico annuncia un referendum, a Roma scontri in piazza e scambi di accuse. Berlusconi, sulla scuola alla sinistra inganna gli studenti, in finanziaria correzioni per la scuola privata, nessuna nuova legge sulle elezioni europee senza un ampio consenso. 29 anni di carcere a Nicolai Mailat per l'omicidio di Giovanna Reggiani. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo, il marito della vittima. Mi bastava sapere la verità, il rumeno ho solo rubato. Vicino Viterbo muore un bimbo di un anno. Secondo i carabinieri avrebbe ingerito il metadone usato dal padre. In casa trovate coltivazioni di canapa indiana. Arrestati i genitori. Giornata positiva per le borse europee, Milano guadagna più dell'8%, la banca centrale americana taglia i tassi di mezzo punto, Wall Street tiepida.
Bene, andiamo subito a sentire Antonio da Roma, buonasera.
Sì, buonasera, sono io?
Sì.
Sì, buonasera. Dunque, volevo dirle, a proposito della manifestazione di oggi, almeno della protesta degli studenti di fronte lì a Piazza Navona, ho visto un servizio al TG3 che ne parlava, e faceva vedere questi scontri. La cosa che mi ha sconcertato, però, o quantomeno mi ha interdetto, è stato il fatto di vedere questi ragazzi di destra scendere da un pulmino aperto dietro, col cassone aperto dietro, dove avevano provato a mettere le mazze e tutto il resto. Ora, io sono di Roma, Piazza Navona è un luogo assolutamente interdetto alle macchine, e in questo caso particolare era assolutamente interdetto a chiunque, immagino ci fosse stata tanta polizia. Ecco, la mia domanda era questa: come hanno fatto questi ad arrivare lì?
Ma guardi, non ho la minima idea, per me questi scontri sono inammissibili, chiunque li abbia provocati. Ho visto delle scene pazzesche con le sedie dei tavolini prese, usate come mazze, panico a Piazza Navona. Non mi interessa di chi è la responsabilità, sarà la polizia ad accertarlo, non è questo il punto. È che purtroppo le manifestazioni spesso si trasformano, alcune manifestazioni spesso si trasformano o fanno vedere scene di questo tipo. Daniela D'Arieti, buonasera Daniela.
Buonasera, sono un insegnante e sono anche la madre di un bambino che frequenta la scuola primaria.
Prego, dica.
Volevo dire che quando si è cominciato a parlare del maestro unico, si è cominciato dicendo una bugia. La bugia è tre insegnanti in una classe, perché dire tre insegnanti in una classe significa dire che ci sono contemporaneamente tre insegnanti
in una
classe.
No, ma non è così.
Così
non...
hanno detto, mettendo l'insegnante unico giovedì scorso al programma di Santoro, quest'anno zero, c'era il rappresentante della Lega che diceva: mettendo l'insegnante unico si liberano due risorse e in questo modo si può estendere il tempo pieno. Il tempo pieno del quale parlava poco fa lei con un altro ascoltatore.
Sì.
Non sarà vero, perché se l'insegnante, se sono previste 24 ore di tempo scuola settimanale, e il resto sarà, diciamo, opzionale.
Daniela, è una questione purtroppo devo chiudere, ma è una questione sicuramente da approfondire. Ci sono calcoli più diversi, secondo alcuni calcoli che ho letto il tempo pieno aumenterà, altri dicono che non aumenterà. Cercheremo di dirimere la questione nei prossimi giorni. La ringrazio, la Zanzara è Radio24.it, ci sentiamo domani come al solito 18:30.